Fred.
Benvenuti su Fred Film Radio, the Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I'm Eddie Bertotti.
Clémence Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
簡単にその先生の作品のあの紹介を。
I'm Beckon for Fred Film Radio, Marco Mamaragan.
Fred, the festival experience. In 23 languages.
Buongiorno, eccoci qui per iniziare la quarta settimana, la nostra quarta settimana.
Ho già ma non ci posso credere.
No, ma ancora ci sopportiamo, soprattutto. Secondo me il segreto è che siamo distanti. Perché
come il segreto di ogni coppia. Noi siamo addirittura una coppia un trio allargata.
Esatto, un threesome, come dicono gli inglesi, ma però a distanza, infatti. Federico da Londra, Chiara da Roma e Angela da Roma. Ma comunque rigorosamente separate per il nostro appuntamento del mattino su Fred. Si chiama The Soup of the Day, è il nostro morning show. Vi teniamo compagnia per circa un'ora ogni giorno durante la settimana. Iniziamo alle 10, finiamo alle 11, forse un po' dopo qualche volta, e poi ci ritrovate più volte nel corso della giornata. Come sempre, care compagne di viaggio, parlerei di cosa è successo il 4 maggio in passato, ricordando magari qualche compleanno. Che ne dite? Alcuni dicono ma sti compleanni fa molto raro radio locale degli anni 80, ma invece
è quello che ci piace. Noi siamo alla fine, andiamo a essere una radio locale degli anni 80,
infatti, però con questo sguardo internazionale a distanza, ecco, social distance, come dire,
tirano tanto,
infatti,
dire.
Allora chi nominiamo per primo? Beh, intanto comincerei con lei di cui abbiamo già parlato più volte anche a proposito di cinema e moda, no? Perché il 4 maggio era nata Audrey Hepburn, di cui non parliamo.
Beh,
diciamo
la mitica, no, vabbè, infatti, dai, la mitica.
La mitica, comunque, vi ricordo che se volete andare ad ascoltare un intervento di Angela e Angelo di qualche settimana fa, c'è tutto un appuntamento su cinema e moda e su quanto Audrey Hepburn sia stata importante nella moda, in particolare nel rapporto con oddio, adesso non mi ricordo chi era.
Il suo sarto di riferimento, era Roberto Givenchy, esatto.
Intanto sento dei rumori mostruosi che credo arrivino da casa della Nicoletti, ma non importa.
Sì, Casa Prudenza è silenziosa.
Dormono tutti, ancora. Allora non lo so, è un problema tecnico, scusatemi.
Dormono tutti, uno lavora, l'altra dorme, però va bene. Era per dire che siamo fermi.
Che sia di fermi, allora non lo so, scusatemi, magari colpa mia come spesso succede. Invece un compleanno degno di essere ricordato, qual è? Quello di
compleanno di Rocco Siffredi,
che peraltro la Nicoletti ha intervistato, guarda caso, vero?
Sì, incredibile, anche questo, cioè inaspettato. Comunque devo ringraziare, diciamo, una sezione indipendente della Mostra di Venezia, che è Le Giornate degli Autori, che l'ha invitato per un documentario sulla sua vita, fatto da due registi francesi, se non ricordo male, e di cui non ricordo il nome. Se siete curiosi di ascoltarlo in versione protagonista del suo biopic, allora
cercatela sul sito di Fred, Rocco Siffredi, esce la tua intervista. Ma io vorrei sapere questo: quando stavi andando a intervistare Rocco Siffredi, eri un po' così intimorita, sciolta, o ti faceva un po' riguardo? Non so se è una domanda stupida, però vorrei sapere.
No, una domanda in realtà interessante, perché sì, in realtà era un po' il documentario un po' strano, nel senso che appunto c'è lui che si racconta, e io mi aspettavo, devo dire, che lui fosse più aperto, diciamo, a discutere un po' delle dinamiche del suo cinema, permettetemi il termine, e del suo percorso sia artistico che individuale, di cui parla o vuole parlare il documentario. E quindi ero arrivata là con questa testa e dire: ok, devo essere all'altezza magari di poter parlare di tutto. E ahimè, però devo dire che invece, ecco, mi aspettavo una persona più irriverente e non l'ho trovata.
La persona irriverente, scusa, che era una persona irriverente, non potevi aspettartela, perché vedendo il documentario, lui alla fine viene fuori come un mammone. È un mammone, non è irriverente. Lui è una macchina per fare i soldi, vi posso dire, a proposito di soldi, che il 2020 sarà un anno difficilissimo per lui, perché Rocco Siffredi non sta lavorando come molti altri attori, lui più di altri, visto, insomma, vista la sua specializzazione, ma udite udite, è tra i 10 attori più pagati in assoluto. Il signore ha un fatturato stimato intorno a 75 milioni di dollari e un patrimonio netto personale di 215 milioni di dollari. Ecco perché,
pazzesco, perché
produce
però secondo me è anche uscito in un momento in cui il cinema porno ancora, come dire, rendeva forse, perché adesso non credo sia
non
più
solo,
tanto così.
Non solo, perché l'uomo è intelligente, ha investito in azioni, nelle azioni giuste, ha investito in grandi proprietà e ha una casa di cosmetici anche, quindi insomma lasciamolo perdere, ha un marchio di vodka, ha linee di abbigliamento, ha linee
bravo,
di seduzione,
però, scusami, bravo, intelligente,
ecco.
Sono veramente, non lo sapevo, però sono veramente colpito,
sapevo di stupirvi.
Qualche giorno fa guardavo qui invece alla TV Graham Norton, che è questo famoso conduttore televisivo che intervistava non era Graham Norton, ho fatto confusione con un altro programma, però ho visto un'intervista alla figlia di Goldie Hawn, come si chiama lei?
Kate Hudson.
Ecco, un'altra che è una macchina per far soldi, a parte che è partita avvantaggiata indubbiamente, però lei ha 4 aziende in 4 settori diversi, uno su abbigliamento sportivo, un'altra sulla così la vita healthy e sana, un'altra sulla profumeria, la cosmetica, cioè lei non fa più praticamente l'attrice più, perché ha creato un impero, cioè io queste le ammiro comunque.
Beh, insomma, come Guinetta, eh?
Beh, come
quella
Guinetta,
che io chiamo Guinetta. Amichevolmente Guinetta.
Quella
anche
della
lei,
candela
insomma.
Profumata, insomma.
Quella della candela profumata e non scendiamo in particolari. tra Rocco e Guinetta si mette male.
Infatti.
Me si sta avvicinando la musica. Infatti. Io sento che la musica
no,
è...
no, invece no, perché vi volevo raccontare un'altra cosa. Anzi, forse potrei raccontarvela dopo. Anzi, no, ve la racconto adesso. A proposito del 4 maggio ho trovato questo sito che dà tutta una serie di informazioni, e in particolare ho scoperto che nel 1944, il 4 maggio, c'è stata a New York la premiere di un film che si chiamava Gaslight, che non so se voi ricordate, il titolo originale era
certo.
Angoscia, ed è il film nel quale appare per la prima volta Angela Lansbury, la signora in giallo, che allora aveva 18 anni, adesso ne ha 95, è ancora un film in preproduzione, per dire. E allora mi sono fatto prendere da questa vicenda, da questo film che non conoscevo, sono andato a leggere la storia. Il film era di George Cukor e ha avuto un successo pazzesco, tra l'altro Ingrid Bergman ha vinto come miglior attrice, ha vinto il premio come miglior sceneggiatura, eccetera, e soprattutto ha dato origine al termine inglese gaslight, to gaslight, verbo che significa creare una violenza psicologica in una persona, in un'altra persona, tanto da farle dubitare, così, di percepire correttamente la realtà, perché la vicenda di questo film, che voglio assolutamente trovare e vedere, riguarda la nipote di una cantante lirica che viene così condizionata dal marito che vuole farle credere che è pazza. Ho trovato interessante questa roba, questa cosa che dal titolo del film si fosse nata poi questa espressione che è molto comune in Inghilterra, eh? I'm going to gaslight you, come dire, vi faccio credere che siete fuori di testa, siete pazze, siete cleptone.
Che paura.
Vabbè. Magari non era così divertente come
no, invece era molto interessante. No, era interessante. Era interessante.
Sempre nel 1949, come oggi, è uscito I 400 colpi di François.
Ah, vabbè.
Anche quella, insomma, è una data importante. E invece, certo, nel 75, sempre il 4 maggio, Pasqualino Sette Bellezze è stato nominato per vincere un Oscar.
L'Oscar.
Che è stata la Vermoulin è stata la prima donna a ottenere una nomination all'Academy, regista, prima donna regista, pensa che tante cose.
Prima
un'ultima cosa da dirvi, ecco, del 4 maggio, ma ve la voglio dire dopo la musica.
Va bene, ecco. E allora musica. Abbiamo parlato di un sacco di compleanni e di cose importanti insomma nel mondo del cinema che sono successe il 4 maggio. Il 4 maggio è una data importante anche per un'altra cosa, vero Nicoletti?
a parte che l'inizio della fase 2 in Italia, ma questa è un'altra storia, è anche un giorno importante perché devo dirvi May the 4th be with you, perché oggi il 4 maggio è ufficialmente stato scelto per celebrare lo Star Wars Day, il giorno dedicato a Guerre Stellari, la saga ideata da George Lucas. Normalmente questo giorno prevede una grande commemorazione, grande festa in strada e anche dei panel ed incontri con le star di Star Wars. Questa volta invece ci si deve accontentare, però intanto Disney Plus ci sta aiutandoci a celebrare con dei nuovi avatar, poster e graphic arts, diciamo, per appunto celebrare tutti i personaggi della vecchia e nuova saga. Quindi
ma perché proprio il 4 maggio? C'è un motivo per questa scelta?
Sì, perché c'era la frase che funzionava, visto che in inglese è May the Force be with you. Mm-hmm. May the 4th be with you suonava bene.
Ho capito.
May the 4th.
Ah, adesso ho capito.
Sì,
May the 4th be with you, ho capito. Non so se avete visto, sicuramente avete visto meglio e più approfonditamente di me questa specie di lotta che c'è su Instagram che riguarda alcune amiche della Nicoletti, perché sicuramente ne avrà intervistate alcune, ma non solo. Di cosa si tratta in particolare?
Allora, se l'hai inventato, si chiama Boss Beach Fight Challenge, se l'ha inventata Zoe Bell, e in realtà lei virtualmente inizia un video dove fa finta di colpire qualcuno. Quel qualcuno è un'attrice che poi colpisce un'altra attrice che colpisce un'altra attrice che colpisce un'altra attrice. È un lavoro di montaggio meraviglioso a cui hanno partecipato grandi star come Scarlett Johansson dalla sua palestra meravigliosa, Margot Robbie che prende la mazza di Harley Quinn, Cameron Diaz, Florence Pugh, Rosario Dawson, quindi Lucy Lawless di La Scina, come si chiama? Oddio, sì, ho detto bene, Scina. Halle Berry, Tandy Newton, Drew Barrymore.
Tantissime.
Cioè, veramente. Sì, sì, non riesce a staccare gli occhi. Cioè, le vedi che si picchiano virtualmente. Ci sono anche qualche figlio ogni tanto, così c'è un rovesciare di puzzle, e quindi io ho deciso, Fede, che lo faremo anche noi.
Vedremo. Angela, tu che ne pensi?
Io sono abbastanza pronta.
Hai già qualcosa in mano?
Ho già qualcosa in mano, a cominciare dal microfono.
Volevo dire,
ecco,
magari non utilizziamo quello. Oh sì, vabbè, vediamo.
No, io vado a colpi di microfono freddo.
Avevo chiamato Lucy Lawless Scina proprio perché sto veramente drogata. In realtà è Xina, scusatemi, i fan di Xina mi odieranno. E invece
sarà pieno veramente.
Ma lei è una grande icona, perché era una delle supereroine, grande esempio di donna forte, tra virgolette. Uno dei personaggi che all'epoca, negli anni 90, si distingueva in un mondo di supereroi e uomini salvatori. Come dire, lei era la tosta.
Vabbè, seguiteci sui social che magari troverete delle sorprese nei prossimi giorni. Magari ci sarà la Nicoletti che mi tirerà qualcosa, oppure io. Che può darsi che se non ci sentite più è perché ci saremo tirati tutti i microfoni, per cui non saremo più in grado di andare avanti.
Vabbè, ho delle idee già.
Anch'io.
E parliamo anche oggi di piattaforme, e in particolare di una che in questo momento è molto popolare nel mondo degli amanti del cinema autoriale, ovvero di Mubi, e ce ne parla la nostra Angela Prudenzi.
Beh, confesso di essere arrivata buona ultima a scoprire questa piattaforma, che insomma, ho scoperto un mondo, nel senso che è una piattaforma che offre cinema di altissima qualità. Cioè, se qualcuno ha voglia di rifarsi gli occhi e di andare a cercare film poco visti, grandi capolavori, insomma, non dico che possa trovare tutto, ma molto. Ad esempio, in questi giorni si festeggia Fellini i suoi 100 anni e si può vedere la strada, ma per gli appassionati di Powell e Pressburger c'è una sezione dedicata a loro che si chiama proprio Powell e Pressburger insieme divisi. Cosa si può vedere? Beh, L'occhio che uccide, i racconti di Hoffman di Michael Powell, ma anche i ragazzi del Retro Bottega che Powell e Pressburger hanno firmato assieme. Si può vedere La Terra di Dovzhenko, quindi insomma immaginate anche che si salta veramente da un attore all'altro, da un'epoca del cinema a un'altra, da maestri indiani a maestri orientali, perché c'è Satya Jit Rai accanto a Wong Kar Wai, film russi, film tedeschi. Ad esempio c'è un preziosissimo film di Fassbinder che si chiama Perché il signor R è stato colpito da follie improvvise, che è il più acido dei film del regista tedesco. Insomma, non è una piattaforma, è uno scrigno che si apre e offre meraviglie.
Infatti,
vi ho fatto venire la voglia?
Se per caso qualcuno di voi non lo conosceste, Mubi.com si apre, come dice Angela, si apre un mondo veramente, con tantissimi film di qualsiasi cinematografia possibile. Ci fermiamo un istante, ascoltiamo una canzone e poi ritorniamo per parlare di un film che esce oggi in Italia. Parlavamo di una premiere di oggi, che ovviamente non è una premiere al cinema perché i cinema sono ancora chiusi, ma è una premiere sulle piattaforme, di cui ci parla Chiara Nicoletti.
Eh sì, perché oggi è la volta di Tornare di Cristina Comencini. Tornare era stato il film di chiusura della Festa del Cinema di Roma, quindi diciamo che Cristina Comencini aveva avuto un po' di soddisfazione nel farlo vedere almeno a un pubblico fisico, ovvero là in sala. E il film doveva uscire nelle sale il 12 marzo, ma la Comencini ha optato per l'uscita digitale come molti altri registi prima di lei. Il film sarà disponibile appunto da oggi sulle migliori piattaforme ed ha come protagonista Giovanna Mezzogiorno, la stessa Giovanna Mezzogiorno protagonista di uno dei film più conosciuti di Cristina Comencini, che è La bestia nel cuore. Qui siamo di nuovo con una donna protagonista, una donna che si ritrova a tornare nella casa paterna a Napoli dopo anni e anni passati in America, perché il padre è morto. Si ritrova in una nella sua casa appunto d'infanzia da sola, e lì il suo passato torna a farle visita, e lì ovviamente ci sarà tutto un arco in cui questa donna si ritroverà e riscoprirà un po' quello che sono i ricordi e i traumi del passato. Ho incontrato virtualmente Cristina Comencini e ora vi facciamo sentire cosa mi ha detto. Come ha accolto, diciamo, questa idea, appunto, passare da presentare il film ad un festival, quindi con un pubblico che è un buon mix tra quello mainstream e quello abituato al cinema d'autore, e poi invece arrivare inevitabilmente in una maniera più netta ad un grandissimo pubblico in potenziale?
Ma diciamo che ora il cinema e soprattutto le serie soprattutto sono lunghi racconti che vediamo sempre a casa, e io penso e spero che ci sia la possibilità di avere sempre le due cose, perché la sala è un modo, e lo stiamo vedendo anche ora, perché in fondo anche ora noi siamo chiusi in casa, però insomma ci piacerebbe anche uscire e andare al cinema, dunque lo capiamo ora che le due cose sono belle se esistono tutte e due, perché nessuno di noi due, nessuno può pensare di passare le serate a casa tutta la vita e vedere film solo in televisione o serie in televisione, cioè, per cui anzi forse si risveglia proprio nell'assenza il desiderio anche di una sala collettiva, di un teatro, di una sala, di un concerto. Però in questo caso il film era pronto il 12 marzo e appunto la sono presentata a Roma e doveva uscire il 12 marzo, dunque ha preso l'epidemia proprio in pieno, proprio eravamo appena, avremmo cominciato a fare la campagna stampa poco tempo dopo. E poi ci è sembrato, il film è prodotto da Cristiana Mainardi e Lionello Cerri di Lumière con Rai Cinema ed è distribuito da Vision, e ci è sembrato a tutti noi che fosse giusto darlo, farlo vedere adesso. Perché? Perché bisogna andare avanti, perché il film è un film nuovo, non è stato visto, perché dobbiamo mantenere il legame con il pubblico comunque. E allora poi si andrà avanti, ne faremo, speriamo, altri, e verrà, e speriamo che le sale nel frattempo vengano anche incrementate, anche messe a posto, perché secondo me c'è da lavorare su quello, e poi altri film potranno essere visti in sala. Però ci sembrava adesso che era un gesto, diciamo, di dire andiamo avanti, comunque è un film che abbiamo fatto, che amiamo, e lo facciamo vedere.
Secondo lei che tipo di donne c'è bisogno di vedere rappresentate al cinema in questo momento?
Ma penso che non è che in realtà le storie inventate, cioè il cinema, la letteratura è libera, ognuno deve e può raccontare quel che vuole, cioè non credo che ci siano dei tipi. Credo che la cosa che nel cinema, in cui le registe sono ancora così poche, ha molto bisogno di storie che hanno delle donne dentro, comunque sia, in qualsiasi ruolo si voglia rappresentare. E la cosa però più importante è che queste donne vengono anche viste da un pubblico maschile, perché ancora c'è un interesse delle donne per le loro storie, e poi vanno anche a vedere i film a protagonisti totali maschili. Il viceversa non esiste ancora, dunque credo che la cosa più importante è che proprio tutte queste storie, questi universi femminili, che non sono, sono per tutti materia molto molto interessante, lo divengano veramente, e poi c'è la libertà completa di inventare qualsiasi tipo di personaggio femminile, io credo.
Avete sentito Cristina Comencini intervistata dalla nostra Chiara Nicoletti in occasione dell'uscita del film Tornare, da oggi sulle migliori piattaforme. Cristina Comencini che ha parlato di discorso piattaforme, piattaforme, sale, e la sala oggi è di nuovo forse protagonista, perché è uscita una notizia importante che riguarda il mondo dei set cinematografici.
Sì, è vero, è importantissimo, perché Francesca Cima, che è la presidente dei produttori Anica, ha ufficialmente stabilito, detto che oggi 4 maggio i set si possono riaprire. Una apertura virtuale, perché naturalmente la stessa Cima dice adesso bisognerà capire, perché ovviamente la sicurezza è la cosa più importante, tutto il sistema produttivo che va dai tecnici agli attori la proclamano a gran voce, del resto chi non lo farebbe, è il problema principale per capire come tornare al lavoro. Però l'Anica e tutte le strutture, abbiamo anche sentito in uno dei nostri primi, nelle prime settimane abbiamo parlato con Cristina Priarone della Roma Lazio Film Commission, anche loro stanno preparando un
presidente anche
le Film Commission, delle presidente Commission. Delle Film Commission italiane, bravo, grazie, come l'hai ricordato. Insomma, la ripresa è un obiettivo, perché ci sono migliaia e migliaia di persone che vivono di produzione e di tutto il suo indotto, quindi insomma questa è una notizia importantissima.
Sì, rimarrà da capire ancora, da quello che capiamo anche dal comunicato, proprio le misure di sicurezza applicabili sui set italiani. C'è un modello hollywoodiano a cui si potrebbe far riferimento, ma ovvio va appunto inserito all'interno del nostro sistema produttivo.
Questa cosa del...
chi dice de...
no, scusami Chiara, ma questa cosa del modello hollywoodiano non lo sapevo, perché Hollywood ha già un protocollo definito.
La Cima dice: Hollywood ha lavorato su linee guida per la ripresa. Ora il punto è: potrebbero essere recepibili anche dal sistema italiano? Non si sa, sicuro che vanno integrate, voglio dire, e diversificate in base a quelle che sono le nostre esigenze e i nostri modelli produttivi. C'è chi dice, devo dire, che alla luce di questa decisione, c'è chi dice che sia, diciamo, anche un, passatemi il termine, contentino che la regione Lazio ha dato ai lavoratori dello spettacolo, che in questi giorni e in tutta la settimana passata si sono impegnati a far sentire la propria voce e diciamo a sollecitare una risposta, un intervento del governo anche per i lavoratori dello spettacolo. E non si parla solo di chi sta in prima linea e sta avanti la macchina da presa, ma anche tutto quello che c'è di lavoro dietro le quinte, a partire dalle maestranze.
Ok, fra poco torniamo con Angelo Acerbi per il nostro appuntamento che riguarda i musical. Chiara, chi c'è adesso?
E c'è la rossa, cioè abbiamo la bionda, la bruna e poi la rossa, Angela Cervi.
Angela Cervi,
io, ma non
buongiorno.
La rossa io, non ho convinto di essere la bionda, perché sono un po' biondo.
E tu ti eri detto...
No, lui è la bionda, cioè Chiara è la bionda, ha detto che lei vuole essere la bionda.
Chiara è la bionda per antonomasia.
E poi tu hai detto che eri la rossa, in effetti, per cui adesso cambi colore ogni momento. Vabbè, parliamo di musical, buongiorno ad Angela Cervi.
Allora, torniamo a parlare di musical anche questa settimana, ma invece di parlare dei musical che si possono vedere online, parliamo dei musical, quelli veri, che abbiamo visto in sala, in teatro, che ci hanno travolti. Tu, Federico, avevi fatto una richiesta la settimana scorsa, che volevi che parlassimo di Hamilton, ed eccoci qua parlare di Hamilton.
Bravo, mi hai ascoltato.
Bellissimo, fantastico, bellissimo. Allora, Hamilton, scritto da Lin-Manuel Miranda, è praticamente la storia dei padri fondatori americani, tra cui Alexander Hamilton, appunto, ispirata la biografia di Hamilton, che ha un libro scritto da Ron Chernow. La particolarità è che ci sono due, fondamentalmente. Intanto che la musica dello spettacolo non è una musica da musical classico, ma è un repertorio che attinge all'hip hop, rhythm and blues, pop, soul e musica tradizionale insieme, che già è abbastanza una cosa scioccante per, diciamo, i classicisti. Si aggiunge a questo il fatto che gli attori che recitano tutte le parti dei padri fondatori sono tutti latini o di colore. E questa è stata una scelta che si sposa benissimo con la scelta musicale, ovviamente, però è stata una scelta abbastanza coraggiosa, tant'è che nei vari commenti che Manuel Miranda aveva fatto quando presentava Hamilton, diceva che è una storia sull'America di allora raccontata dall'America di oggi. La cosa interessante da sapere, un po' un aneddoto, è che la storia dello show, lui aveva letto questo libro e aveva cominciato a buttare giù delle canzoni. È stato invitato alla Casa Bianca da Obama per un evento in cui doveva cantare dei pezzi del musical che stava portando in giro, che si chiama Hindi Heights, di cui stanno facendo il film, che purtroppo è stato rinviato l'anno prossimo
ma sto aspettando con ansia
coronavirus, aspetti ancora un annetto. Praticamente il 12 maggio del 2009 Lin-Manuel Miranda si presenta alla Casa Bianca, ma invece di cantare di Heights rischia e canta quella che sarebbe poi diventata la prima canzone di apertura di Hamilton, che si chiama Alexander Hamilton, appunto. Un successo pazzesco, un riscontro notevole, il presidente Obama in piedi sulla sedia tra un po', e quindi da qui ha capito che il prodotto che lui stava mettendo in piedi aveva successo e poteva avere successo, e quindi nel 2015, il 6 agosto del 2015, c'è la prima del musical di Alexander Hamilton, come l'abbiamo visto noi, come l'hai visto anche tu, Federico, l'ho visto io, come si vede ancora adesso. E praticamente, diciamo, si può dire che parla della rivoluzione americana, ma parla di un'altra rivoluzione. Praticamente sono due rivoluzioni che viaggiano in parallelo: una, appunto, è quella americana del XVIII secolo, e l'altra è la rivoluzione del musical in sé, perché lui praticamente con questo approccio cambia il modo in cui Broadway si presenta di solito, cambia il colore dei personaggi, di come uno se li immagina, da uno sguardo dell'America molto più moderno, più vario e più diversificato di com'è l'America adesso, partendo dal presupposto di dire: io vi racconto, adesso siamo un paese libero, diverso, diversificato, multietnico, quindi è anche giusto che la storia dei padri, cioè dei padri fondatori, venga vista attraverso gli occhi non per forza di inglesi bianchi.
No, è una cosa, è uno show. Io sono rimasto veramente così abbagliato. Avevo altissime aspettative, perché è stato comunque un successo incredibile, no? da quando è uscito a Broadway, con degli incassi mostruosi, biglietti che costano anche $500.
Io e i miei due amici, che adesso poi dovrò citare, che si chiamano Luca Cornazzani e Fabio Debbia, che mi hanno promesso che li avrei detto, che sono i miei due amici fissati di Broadway, noi abbiamo comprato i biglietti un anno prima per riuscire a andarlo a vedere a Londra, quando c'è stata la prima fase del West End, diciamo.
Io l'ho visto infatti non nella primissima fase, perché ho comprato i biglietti tipo 3-4 mesi prima, e appunto volevo dire che avevo delle aspettative incredibili, quindi ero sicuro che sarei rimasto deluso, perché spesso è così, no? Quando hai altissime aspettative. Poi ho letto la trama, e come spesso spesso succede, leggere la trama dei musical certo ti aiuta a capire, però non ti rendi conto di quello che sarà, e soprattutto in Hamilton in ogni canzone succedono 10 cose, no? Per cui se voi andate su Wikipedia e guardate la trama, cioè sono pagine e pagine
no, di fatti è una roba di una complicazione,
infatti. Ma la cosa incredibile è che non è per niente noioso, cioè rimani a bocca aperta. Poi c'è questa alternanza di generi continuamente,
esatto, loro sono bravissimi. E secondo me la parte musicale è la forza vera, perché anche chi non è un amante o un appassionato di rap o di hip hop, io non lo so, non in modo particolare, vieni comunque travolto e portato dentro dalla storia in ogni modo, anche perché la messa in scena è pazzesca. Il palco è costruito, è tutto in legno, sembra un po' l'interno della chiglia di una nave, sembra una fabbrica, è fatto a livelli e ha una parte centrale che gira, mm-hmm, una specie di piatto, di vassoio centrale grande che gira, in cui i personaggi si posizionano man mano che tocca loro cantare, e sembra una cosa meccanica e arida, invece no, è super
incredibile.
Tant'è che quando a lui gli è stato chiesto il perché di questa scelta, e lui dice che praticamente è un modo per coinvolgere gli spettatori nella storia e permettere che chiunque con un bagaglio culturale diverso si veda riconosciuto, perché secondo lui l'immagine dell'America è esattamente quella che accetta chiunque, tutte le diversità sono accettate, tutte le provenienze sono accettate. Il fatto di utilizzare attori di colore per parti che notoriamente o classicamente avrebbero dovuto essere di bianchi rende la storia molto più immediata e più accessibile al pubblico di adesso, e mm-hmm, difatti da cui, come dicevi tu, il successo.
Infatti poi lui è latinoamericano anche lui, no? Per cui
sì,
in qualche modo gli elementi sono, alcuni elementi c'erano già in The Heights, no? Perché il tipo di musica, c'era molto rap anche là, però questo è una cosa
sì, però lì quello era molto più giustificato, cioè
l'ambiente era quello,
questa
certo.
È una scelta di rottura, questa sì, è una scelta sì. Proprio difatti io devo dirvi che ero abbastanza scettico quando mi hanno portato, perché ero convinto mi annoierò fino alla morte, e invece siamo usciti che saltellavamo come tre
vedo l'ora di vederlo.
Chiara, devi venire a Londra per appositamente.
Esattamente, ecco. Ho deciso che aspetto che tutto sia finito e sarà il nostro regalo, cioè
guarda,
torno
io
a Londra e Fede mi ci porta.
È uno di quei musical che vedrai un sacco di volte, non so quali sono i musical che hai visto di più, Angelo?
Che io sai che non sono uno che rivede il musical che ho rivisto di più è stato credo Jesus Christ Superstar alla fine, perché è stato il primo quando ero più ragazzino e quindi ho avuto più opportunità di vedere, ma se no non ho rivisto, cioè, se tu mi vuoi chiedere quelli che vorrei rivedere, quasi tutti sono veramente pochi quelli che non mi sono piaciuti da non vedere, però soprattutto perché tu vivi a Londra e quindi è molto più facile per noi che viviamo in Italia, c'è tutto un sistema, un problema di organizzazione,
certo,
e di gestione del viaggio, dei costi.
La cosa bella del vivere in una metropoli come Londra, se ami il teatro, è proprio una gran cosa, no? Anche perché adesso ci sono spesso delle offerte, poi con Hamilton per esempio c'è una lotteria, ogni giorno vengono sorteggiati credo 20 biglietti e puoi vedere lo show nelle prime file, c'è un'app, tu ti iscrivi. Non ho mai vinto, per dire la verità, e l'ho comprato. Però
l'ho vinta a Londra, ma non per Hamilton, per uno spettacolo teatrale, non per un musical, una volta che ero lì. Vorrei fare un accenno per chiudere la parte musical, mm-hmm, perché credo che abbiamo finito il tempo, se volete godere di un evento particolare la celebrazione dei 90 anni di Stephen Sondheim, mm-hmm, Stephen Sondheim attore di Follies, di A Passeggio nel Parco con George, di Company, eccetera eccetera, tantissimi musical bellissimi, hanno fatto questa celebrazione la scorsa settimana online, che è ancora online, si trova su YouTube, dove quasi tutti quelli che hanno cantato, che hanno recitato in opere di Sondheim fanno un contributo. Ci sono delle cose notevolissime, il punto più alto secondo me è questo trio che è Meryl Streep, Christine Baranski e Audra McDonald, che fanno The Ladies Who Lunch, tratto da Company, che è una delizia, proprio ti rimette in pace con l'universo.
L'avevo sentita questa cosa qui, sì, vero Nicoletti? Ne abbiamo già parlato anche noi.
No, ovviamente detta perché ti pare che mi facevo scappare Meryl che canta e beve.
Ah no, tu no, infatti, vai per carità. No, a parte poi ci sono tantissimi pezzi bellissimi anche di attori prettamente di musical teatrali e quindi magari a noi poco conosciuti, però di una bravura impressionante. Sì. C'è Patti LuPone, c'è Mandy Patinkin, cioè, insomma ce ne sono, ed è veramente...
Beh, ma la stessa Audra è pazzesca, no?
È la stessa, Audra, sì, però a me la Audra, se proprio devo dire, è un po' troppo opera come voce, quindi a me dopo un po' non è che... Poi mi rendo conto che è di una bravura impressionante, però insomma devo dire che è un bel modo per passare un paio d'ore in casa, per chi è avanti di musical ovviamente.
Ma scusa, quindi come si fa a vederlo?
Si va su YouTube, si intitola, adesso non mi ricordo più,
vabbè, si cerca Sondheim,
Sondheim 90s birthday event e viene fuori,
e viene fuori. Va bene, grazie ad Angelo Cervi, abbiamo parlato di Hamilton, questo musical straordinario che vi invitiamo ad andare a vedere quando potrete, e chiudiamo il nostro appuntamento proprio con Alexander Hamilton, che è il pezzo che apre questo musical incredibile nella sua versione originale con la voce di Lin-Manuel Miranda. How does a bastard? What's your name, man? Alexander Hamilton. Siamo arrivati all'appuntamento con le serie TV. Oggi parliamo di una serie di cui si parla moltissimo, molto attesa, per la regia di Ryan Murphy, e ne parliamo ovviamente con Angela Prudenzi e Chiara Nicoletti.
Beh, la serie è Hollywood, quindi insomma un nome e già si apre l'immaginario di ognuno di noi. Questa serie è ambientata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, esattamente tra il 47 e il 49, e segue le vicende di alcuni attori, registi e sceneggiatori che vogliono fare carriera a Hollywood. In realtà racconta molto più di questo, perché la serie da questo punto di vista è molto interessante, non è riuscitissima, però propone una Hollywood come sarebbe stata se i diritti LGBT delle donne, i diritti degli afroamericani avessero potuto cominciare a prendere, ad avere un peso, insomma, e a farsi sentire molto prima di quanto non sia accaduto. Una visione forse un po' rosa, beh, ma siamo a Hollywood. E da questo punto di vista io veramente l'ho molto apprezzata, perché ci fa capire che sono stati persi degli anni, che però la società era quella, quindi non si poteva immaginare che l'America tutta, l'America dove ancora regnava il Ku Klux Klan in alcuni stati, e purtroppo anche ora ogni tanto si fa sentire, avrebbe potuto così accettare la liberazione di tanti individui che la chiedevano. Però non racconta solo questo, ma tutto il torbido che c'era dietro la Hollywood, quella scintillante. E a questo proposito, la cosa più divertente, almeno per me, di questa serie è che viene riproposto, insomma, il personaggio di quello che è stato, come posso dire, un signore che nell'epoca d'oro di Hollywood predisponeva i piaceri dei divi e delle dive. Se vi ricordate, qualche anno fa era passato un documentario che si chiamava Scotty and the Secret History of Hollywood. Ecco, Scotty è in questo documentario e fa esattamente quello che faceva ha fatto nella realtà, cioè aveva messo su un business milionario aprendo una stazione di servizio su Hollywood Boulevard, poco distante dagli studios, e gli attori, i registi, i produttori uscendo passavano da lui e chiedevano il full service, e questo full service era, si sceglievano chi preferivano, naturalmente bellissimi ragazzi, insomma questo aspetto è divertente,
che poi è quello che si vede nel trailer della serie, no? Perché non so se avete visto, proprio si vedono questi americani con un macchinone che vanno a far benzina e poi chiedono appunto il full service, o I want to go to Dreamland, una cosa del genere.
Esatto, cioè, esatto, perché la parola la parola d'ordine è Dreamland, e quello nasconde. Però dobbiamo tornarci su questa serie, magari ne parliamo
anche nei prossimi giorni, perché sì. Si è parlato un po', è stata anche un po' criticata, no? Per questo fatto che è stata anche paragonata un po', c'era una volta Hollywood, da un certo punto di vista, perché la realtà viene falsata, no? Rispetto, cioè, da un certo punto di vista rispetta molto la storia, però poi le cose si svolgono diversamente, e poi perché alcuni attori, ci sono dei personaggi inventati, ma ce ne sono anche molti reali, no? Come per esempio
George Cukor, esatto, Rock Hudson,
Rock Hudson, esatto, per cui
sì, c'è Noel Coward, insomma sono molti,
c'è molto da dire,
c'è molto da dire, infatti. Dobbiamo tornarci.
Chiara, vuoi aggiungere qualcosa? Oppure domani?
C'è Darren Criss.
C'è Darren Criss.
Gli attori preferiti.
Sì, feticcio, diciamo. Di Ryan Murphy.
Qua in una parte che vedrai quanto è cattivo.
Ne parliamo meglio domani. E ancora la nostra Angela Prudenzi è protagonista nell'appuntamento con la televisione.
Ah, ma che fatica oggi, mi state esprimendo. Allora, prima tra i compleanni ne abbiamo dimenticato uno, perché il 4 maggio è anche il compleanno di quell'adorabile attore, io lo amo veramente tanto, che è Richard Jenkins. Chiara, l'hai
certo
intervistato?
Che l'ho intervistato.
L'ho intervistato.
Sì.
Anche io, pensa.
Anche tu, io no. Era In the Shape of Water, per esempio.
Esattamente,
no?
Per questo. Come dire, la punta sul vivo.
Però diciamo che lui l'abbiamo conosciuto in origine nel suo primo ruolo importante, era in Six Feet Under, mi ricordo quella serie.
Esattamente,
meravigliosa,
faceva il padre, meravigliosa, una delle serie insuperabili. Infatti, anche di quella dobbiamo parlare.
Sì,
era il patriarca della famiglia Fisher.
Esatto.
Esattamente. Vabbè. Allora, il film che abbiamo scelto in suo omaggio è Silverado. 1985, Lawrence Kasdan. Mi fa piacere parlare di questo film, o comunque invitare a vedere questo film, perché Kasdan è un autore veramente strano, no? Ha fatto dei film bellissimi, Il brivido caldo, Il grande freddo, insomma chi se lo dimentica, Il grande freddo, Turista per caso, che è un film che io adoro, e però poi si è un po' perso, no? Adesso l'ultimo film è del 2012, anche se ha firmato la sceneggiatura sia di Star Wars Il risveglio della forza che Solo e Star Wars Story, quindi non sta con le mani in mano, però è un autore discontinuo. Questo film lo porta a occuparsi di un genere che non è proprio forse il suo forte, è un western, però è un film interessante con un cast magnifico, Kevin Costner, Kevin Kline, Rosanna Arquette, insomma Jeff Goldblum, che la nostra Chiara ha intervistato.
Certo.
Vero?
Ma che grandi attori.
No, anche perché ricordo di una foto, io che ce l'ho qua.
Sì, ma lui l'ha fatta anche devo dire, ha fatto foto con tutti, ma sentitamente, di quelli che si divertono, che si godono il successo, l'interazione con le persone, veramente un entusiasta.
Però ho letto qualcosa che lo riguarda nei giorni scorsi, deve aver fatto qualcosa che adesso non ricordo bene, però ha postato qualcosa che ha fatto arrabbiare qualcuno. Adesso ci informiamo.
Beh,
domani
lo diciamo. Vabbè. Poi proprio di corsa vi dico anche che c'è un film italiano che vale come simbolo di tutto un genere, che è il genere poliziottesco, che poi sarebbe Il poliziotto all'italiana, Cine 34 alle ore 21, Mark il poliziotto di Stelvio Massi. Lo ricordo proprio perché è proprio dentro il genere, quindi insomma il cinema italiano è stato conosciuto anche per questo, e questi film sono quelli che hanno ispirato Tarantino, quindi insomma ricordiamo anche che siamo stati come dire, molto molto seguiti anche per delle cose un po' più strane rispetto al cinema d'autore, al cinema di qualità. Non che questo non lo fosse, in alcuni casi lo era.
E siamo arrivati al termine anche di questa puntata di The Soup of the Day, il nostro appuntamento del mattino su Fred Film Radio, e dobbiamo già salutare, care compagne di viaggio e di sventura, non so come se preferite viaggio o sventura.
È già passata un'ora.
Una mattinata carica, no?
Esatto, sì, è una mattinata intensa. Grazie come sempre ad Angela e a Chiara, grazie ad Angelo Acerbi, grazie a Cristina Comencini, grazie a tutti coloro che ci aiutano a realizzare questo spazio. Noi ritorniamo domani a partire dalle 10 e poi ci saremo per tutta la settimana per informarvi su quello che succede un po' in questo mondo del cinema, delle piattaforme e del film indipendenti, dei festival, insomma questo è quello di cui ci piace parlare, come avete sicuramente capito ormai. A domani.
May the fourth be with you. Fred.
Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
Tant'anni sono senza un soccino, hanno scioccato.
Fred Film Radio, sono Dana Knight.
Qui mostrai la tour per Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.